Da lì in avanti noi due genitori non possiamo andare. Un abbraccio veloce, lui si volta e prosegue il suo cammino.
Sentivo che non era la partenza come le altre volte, quando partiva per un Erasmus o per fare degli anni di studio all'estero. Cioè era la partenza definitiva per la sua vita.
Storie di nidi che si svuotano e di case che si allontanano in una puntata che si intitola Ok, me ne vado.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutta la redazione. Non conoscevo né il podcast né il programma fino a quest'estate, quando ho fatto un lungo viaggio in auto ascoltando Radio 24. Da quel momento ho ascoltato tante storie e ogni volta ho vissuto vite. Grazie quindi per questo bel progetto di condivisione. Questa è la storia d'accompagnamento che ci ha mandato Elena, che è l'autrice della nostra prima storia di oggi, in una puntata che si intitola Ok, me ne vado. La mail prosegue, vi leggo solo un pezzo, perché questo racconta esattamente il modo in cui funzionano le storie. Storia chiama storia, una cosa che dico sempre, è un altro elemento delle storie, è che le storie fanno accadere le cose. Sentite cosa dice Elena. Un altro grazie anche per una cosa più piccola, per me però è divertente. Ascoltando la storia della riunione di classe dopo 30 anni dalla maturità, forse ve la ricorderete, era quel gruppo di amici che si ritrovava a 30 anni esatti dalla maturità, mi si è acceso un lumicino. Mi sono resa conto che quest'anno sono 40 dalla mia maturità. Così ho scritto a un mio ex compagno, tuttora grande amico, gli ho detto: chi siamo noi per non festeggiare i 40 anni della maturità? E lui mi ha risposto: facciamolo. Niente, era solo un aneddoto, ma se riusciamo a fare la reunion è grazie a voi. Se riuscite a fare la reunion, in realtà è grazie alle storie che fanno succedere delle cose dentro e fuori di noi, e noi siamo felicissimi di continuare a raccontare le vostre storie. Grazie a Elena per averci mandato questa storia che parla di famiglia, moderna, contemporanea, di come stanno insieme le persone, sostanzialmente di come stanno insieme le persone vicine e di come a un certo punto si allontanano le persone che prima stavano vicine, e di come, permettetemi di aggiungere anche, di come quelle persone che si allontanano però in qualche modo hanno bisogno di stare vicine. Si è capito qualcosa? No! Benissimo, ma perché? Perché le spiegazioni sono sempre peggio delle storie. Quindi vi raccontiamo due bellissime storie, la storia di Elena appunto e della sua famiglia, e poi la storia invece di una coppia che si separa ma... si separa ma no. La puntata si intitola Ok, me ne vado. Benvenuti. Vivo con i miei due figli da quando ovviamente sono nati. Prima vivevamo in tre, primo figlio, primo padre. Poi in quattro, primo e secondo figlio, secondo padre. Poi siamo tornati in tre, io e loro due. Niente di grave, ma è anche inutile fare finta che non sia accaduto nulla. Perché ci sono dei giorni in cui si è in tre, madre, padre e bambino di 5 anni, intorno a un tavolo, in silenzio. Gli adulti coi pensieri in rivolta, ma bloccati nei gesti. E il bambino che chiede: beh, vi decidete? Cosa facciamo oggi? Sguardi, respiro di sollievo. Il bambino vuole solo sapere come passeremo questa domenica. Non ci chiede di risolvere una questione irrisolvibile. Così saliamo in auto e facciamo una gita, direzione Lugano. Forse con l'illusione che attraversare un confine possa essere utile per allontanarci dai pensieri cupi. La domenica passa tra giochi nei parchi e passeggiate lungo il lago. Si torna a casa e l'aria riacquista pesantezza. Per fortuna domani è lunedì e ognuno di noi uscirà di casa per trascorrere la giornata altrove, in ufficio o all'asilo. Quella era una di quelle domeniche in cui il figlio grande non era con noi, ma di turno con il suo papà. Ed è proprio la consuetudine dei turni, nelle separazioni, uno dei pensieri cupi che mi attraversa nei mesi densi prima della seconda separazione. Arriva anche quel momento, con poche semplici mosse. In fondo è bastato togliere i vestiti dall'armadio e qualche valigia dallo sgabuzzino. Siamo tornati ad essere in tre in quella casa e il mio nuovo, unico obiettivo è diventato cercare di rendere meno pesante possibile la nuova situazione ai bambini. Merende, gite, compagni di classe, piscine, parchi, feste, famiglia e famiglie. Una giostra emotiva continua.
Sapete che con mamma ci si diverte sempre? Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di
suono per te.
Era il 2009, nel 2010 uscì il film di Virzì La prima cosa bella. Ho pianto a dirotto per tutta la durata della proiezione. Inevitabile non immedesimarmi in lei, in quella mamma che cercava di proteggere i figli dal suo dolore con allegria e incoscienza.
Il mio ricordo, perché era effettivamente di un po' di anni fa, il mio ricordo appunto è aver pianto tantissimo, proprio quando vedevo lei che cantava, anche nei momenti più in cui le stava succedendo qualcosa di doloroso. Adesso io non mi ricordo benissimo, mi ricordo solo lei che cantava per distrarre i bambini e farli comunque sembrare, appunto, rallegrare anche i momenti in cui invece lei stava malissimo. Questo proprio istinto di comunque dare a loro il senso di una vita gioiosa, anche se in quel momento non lo era. E lì, non so, mi sono immedesimata, perché in effetti io istintivamente, cioè non è una cosa che ho fatto mai ragionandoci su, non è stata una strategia, ma mi è sempre un po' venuto così.
Gli anni scorrono tra i turni dei weekend e quelli delle vacanze. Non è successo niente di grave, ma ci sono momenti che hanno timbrato a fuoco il cuore, come lo scambio dei bambini delle rispettive coppie sotto un cavalcavia dell'autostrada dalle parti di Sarzana, perché la logistica lo suggeriva come il punto più comodo per tutti. Per quelli che dovevano andare in Francia, per chi tornava in Liguria e per chi avrebbe proseguito per la Toscana. Né logica né logistica però tengono conto di quel momento preciso, quando lo sguardo si fa per un attimo distante dal gruppo e dalla scena in atto e osserva persone grandi e piccole che si affaccendano tra un'auto e l'altra, caricando e scaricando trolley, zaini, cartelle, palloni, facendo battute ad alta voce e affannandosi per cercare le parole di saluto più innocue, capaci di non fare trapelare quella goccia di sangue che sgorga incessante dai cuori spezzati. Arriva il 2020, anno di svolta globale. Non è successo niente di grave, per nostra fortuna, ma mio papà, classe 1929, viene ricoverato il 29 febbraio per un malore cardiaco. Giorni, avvenimenti personali e non, si accavallano e rotolano sempre più in fretta, giù a valle, verso non si sa che cosa. Una piccola pietra sta diventando una valanga. Mio papà piano piano migliora, ma in ospedale cominciano e aumentano vertiginosamente i casi positivi al Covid. Lo è anche lui. La trafila delle visite diventa sempre più complicata. Chiudono le regioni. Il primo figlio, ormai universitario, era a studiare al mare con gli amici. Rientra di corsa, ma decidiamo che andrà a studiare da suo papà, perché io nel frattempo sono andata avanti e indietro in ospedale. In casa siamo quindi in due, io e il secondo figlio, a questo punto liceale. In seguito alle visite a mio papà, mi ammalo, un po' di febbre, mal di gola, mal di testa, spariti i sapori. Parte la trafila delle telefonate alla ASL e alla dottoressa della mutua, che carinamente mi chiama spesso per sapere come va, ma vuole anche assicurarsi che nessuno di noi esca per fare la spesa, in quanto contatti diretti. Figlio grande comincia allora a fare la spola, quello piccolo a passare le giornate in DAD. Dall'ospedale ci avvisano che mio papà sta meglio, ma non si negativizza e per la struttura sta diventando un problema. Mancano i letti e li devono liberare per i pazienti più giovani. Deglutisco. Loro insistono. Siamo noi, i familiari, a dover trovare una soluzione. Tempo? 24 ore. Dopo alcune consultazioni con i miei fratelli capiamo che l'unica è che il papà venga a stare da me. Io ho due camere e due bagni, posso trasferirmi sul divano in sala. Lo portano in ambulanza una sera, tutto bardato con camice, mascherina, cuffia, guanti e occhi impauriti. Lo accompagnano in casa, attraverso il corridoio. Il figlio piccolo lo saluta dalla porta di camera sua, tenendosi a distanza. In casa siamo tornati in tre, io, figlio e papà. I giorni passano tra la preparazione dei pasti, la somministrazione delle medicine, computer e telefonate. Le mie notti sono abitate dalla paura, dai colpi di tosse dalla stanza di papà e dal pensiero dei 15 anni di Marco là, in camera sua. Dopo 6 settimane e una serie di attraversamenti della città deserta, il test di papà torna negativo. Può tornare a casa sua. Liberi tutti, Rientra anche il primo figlio e raggiungiamo il 4 maggio, la data della prima apertura. Arriviamo al 2024. Figlio piccolo ha fatto il primo anno di università, il grande si è laureato. Grazie a uno stage portato a termine la scorsa estate, aveva già firmato un contratto di lavoro con inizio un anno dopo la fine dello stage. Mesi di libertà assoluta, libero dal patema di cercare di capire che cosa farà da grande. Mesi in cui, tra un viaggio e l'altro, è stato molto presente in casa. Ha fatto la spesa, ha cucinato, ha accudito le piante, il fratello e spesso anche me nei periodi di lavoro più intenso.
Immaginare la casa come un polmone che si allarga e si restringe secondo le persone che la abitano e che si adatta ogni volta a questi cambiamenti. Sì, anche se le case sono cambiate, ho sempre avuto questa sensazione, comunque a un certo punto, appunto nel momento magari in cui io mi veniva il singulto di tristezza, proprio entrare, mettermi lì sul mio letto e proprio godermelo come una cuccia, e però nello stesso tempo sentire anche la sicurezza che ti dà sapere che, non so, di là c'è la stanza dei bambini con le loro cose, cioè il senso di un luogo dove puoi esprimere anche tutte le sensazioni negative e positive, ma che ti accoglie sempre e ha accolto tutti questi cambiamenti.
Il primo agosto però si avvicina e sento crescere una pallina dolorosa nello stomaco. Non ne parlo se non con amiche che hanno già salutato qualche figlio o figlia e che mi confermano la sensazione. Una mi racconta di avere pianto a dirotto sia prima che dopo la partenza e che non avrebbe mai immaginato di reagire così. Attenendomi al ragionamento logico, continuo a ripetermi ancora una volta: non sta succedendo niente di grave. Anzi, il ragazzo ha trovato il lavoro che voleva, ha 25 anni, andrà a vivere in una bellissima città e comincia la sua vita autonoma. Abbarbicandomi alla memoria, ricordo di aver vissuto la stessa situazione a 26 anni. Ho trovato un lavoro in un'altra città e sono uscita di casa. Era euforica. Ecco, mi attacco alla mia euforia per convincermi che anche lui lo è. Ma io ora sono dall'altra parte e so che questa non è una partenza per un Erasmus, è la partenza. Prosegue la mia convivenza con il dolore della pallina, sempre più attivo istintivamente, per provare a scioglierlo, butto giù la bozza di una lettera a mio figlio che, pensavo, gli avrei consegnato durante i saluti all'aeroporto. Alla fine, invece, gliel'ho lasciata sul cuscino, la sera prima. Un gesto ispirato alla mia mamma, che ci scriveva lettere per ogni occasione emotivamente forte, lasciandocele sul letto o sul comodino quando noi figli eravamo fuori la sera. Non mi sembrava una lettera struggente e neanche lunga, ma scriverla ha cominciato a trasformare la pallina in una piccola sorgente di lacrime. Tuttora attiva in alcuni momenti, anche i più inaspettati. In auto verso la Malpensa eravamo in tre, io, lui e suo papà. Durante il tragitto, chiacchiere, risate e qualche domanda tecnica. Poi, gli ultimi minuti camminando sempre più veloci verso il percorso che porta all'area partenze, fino al punto dove ti chiedono la carta d'imbarco. E da lì in avanti, noi due, genitori, non possiamo andare. Ah no? Eh no. Un abbraccio veloce, lui si volta e prosegue il suo cammino. A me si riempiono gli occhi di lacrime. Il mio ex marito sorride imbarazzato e mi propone un caffè al bar. Qualche ora dopo mi manderà due messaggi. Me ne inoltra uno, è una foto di nostro figlio all'età delle elementari insieme a mia mamma, mentre lo aiuta a fare i compiti. Ho pensato, scrive, che alla nonna Carla piacerebbe farti compagnia in questa nuova avventura. Buon viaggio, Tobs. L'altro invece è un messaggio solo a me, che dice: ho inviato questa foto a Tob e mi sono fatto il mio piantino. Si intitola Love Letters questo brano, cantato da Metronomy, ed è una canzone che serve a introdurre, a chiudere la storia di Elena e introdurre la chiacchierata con lei. Pronto, ciao Elena, buongiorno.
Ciao Matteo, eccomi.
Come stai?
tutto bene, dai.
Beh, innanzitutto benvenuta, visto che ci hai scritto che ci hai scoperto solo di recente, e noi siamo felici di acquisire nuovi ascoltatori, nuovi appassionati delle storie e nuovi autori anche di storie, visto che tu ce l'hai mandata... molto presto.
Ad agosto, sì, perché è stato un viaggio in macchina agostano di 5 ore, quindi tutto Radio 24.
Senti,
mi ha aperto un sacco di mondi, tra l'altro.
Insomma, che è quello che fanno le storie, quindi siamo felici.
Sì,
senti, come stanno i tuoi figli?
Allora, bene, bene, uno è qua in casa perché è universitario e l'altro è andato.
Noi l'abbiamo visto lì sulla soglia dell'aeroporto partire. Per dove
è
partito?
No, è a Parigi.
È a Parigi,
ha fatto, sì, quindi non è neanche lontanissimo, in effetti. Sempre per rimanere
però,
sul tema, insomma.
però, da quanto ormai?
Primo agosto.
Ok, e come va?
Sì, primo agosto, e sarà la sua sede di lavoro e di nuova vita. No, direi bene, lui è contento.
No, tu dicevo.
io sì, mi sto un po' adattando a questo nuovo menage familiare. E adesso per esempio torna il weekend e tutti, quindi nonni, fratelli miei, suoi, vogliono venire a pranzo, quindi diventa anche questa cosa che quando torna la casa si riempie anche più del previsto, e poi riparte, torniamo e rimaniamo io l'universitario, che è molto silenzioso perché poi, come sempre spesso accade, i fratelli sono diversi.
L'universitario è il secondo, giusto?
L'universitario è il secondo ed è un tipo molto silenzioso, sì, quindi ogni tanto io che lavoro da casa mi chiedo: ma sarà in casa? No.
Senti Elena, c'è un pezzo della tua storia che mi ha colpito, perché sembra andare contro a una generica narrazione che si fa delle famiglie allargate, no? La generica narrazione è che a un certo punto, quando le famiglie si allargano e arrivano compagni del papà, compagni della mamma, insomma ci siamo capiti, ci sia una sorta di cordialità generale, ci sia una forma di anche di gioia nello stare con tante persone diverse. Tu invece ci racconti quello scambio in autostrada con, come dire, in cui si fa finta di niente, si tirano giù le borse, poi ci si saluta, sì, tanto ci sentiamo dopo,
sì.
No?
Sì.
Che ci dice che non è proprio sempre così in realtà.
No, perché poi ogni storia appunto ha il suo andamento. Diciamo che quello è stato un momento, quei momenti lì erano quelli in cui la famiglia allargata, e quindi le separazioni tiravano fuori il lato più doloroso, che poi è inutile far finta che non ci sia anche nei momenti di massima cordialità. Comunque sono dei progetti finiti o falliti, o come vogliamo definirli, e sono secondo me anche delle decisioni che prendi tu da adulto, ma che fai vivere passivamente e subire ai ragazzi, ai bambini. Poi va benissimo, perché la vita è la nostra, però ci sono dei momenti che te li ricordano, che insomma ti ricordano che ci sono anche ancora delle ferite sanguinanti, e secondo me restano.
Elena, l'ultima cosa, poi ti saluto. Che cosa ti manca più dei tuoi ragazzi di quando erano bambini?
Difficilissima questa domanda.
Vabbè,
forse
ci pensi un po'.
La leggerezza, via.
La leggerezza, d'accordo. Elena, grazie davvero per questa storia bellissima e per come ce l'hai raccontata. Quando vuoi siamo qua.
Benissimo, grazie mille.
A presto, ciao, ciao, ciao. Si intitola I Am Leaving questo brano, cioè sto partendo, lo canta l'Aurore. E ora la parola passa ad Agnese Scappini, che è psicanalista e filosofa, e quindi ci racconta qualcosa di più di questa storia che ci ha mandato Elena.
La storia di Elena, che in pochi minuti ci racconta lo spaccato di vita di una tipica famiglia moderna, in realtà ci racconta lo spaccato di vita di una tipica donna moderna, divisa fra l'accudimento verso i genitori e verso i propri figli. Pensate che in America questa generazione di donne, prevalentemente perché sono le donne prevalentemente a svolgere questo ruolo di caregiver, è chiamata generazione sandwich, perché è proprio un'età in cui l'adulto, l'adulto donna è divisa fra il occuparsi del genitore anziano e del figlio giovane in crescita. Questo ruolo è talmente pervasivo, importante, e la donna vi investe talmente tanto che quando viene meno, cioè quando ad esempio, come accade a Elena, il figlio parte, si sente tutto il peso di quel vuoto, cioè tutto il vuoto che questo impegno ovviamente lascia. È chiamata in psicanalisi anche la sindrome da nido vuoto, quando cioè non ci troviamo più a poter svolgere quello per cui siamo anche state un po' educate sin dalla nascita. Ecco che è molto importante sottolinearlo, secondo me, perché è un tema che spesso passa un po' in sordina, che viene non trattato profondamente, ma le angosce che invece racchiude sono tantissime.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Ok, me ne vado, abbiamo sentito la bellissima storia di una madre che da un momento all'altro si trova a dover salutare il figlio che si appresta a spiccare il volo, letteralmente in realtà, perché è in un aeroporto, per farsi la sua vita. Adesso invece vi raccontiamo un'altra storia, una storia in cui quel distacco che dovrebbe esserci alla fine di una relazione semplicemente non c'è. L'abbiamo letta su Modern Love, The New York Times, si intitola Il nostro gentile e dolce divorzio in cui nessuno se ne va. L'ha scritta l'autrice, ovviamente, e protagonista si chiama Giordana Giacomo. Ed è una storia di 2 anni fa. State con noi. Quando la fidanzata del mio ex marito uscì dal bagno avvolta in un asciugamano, con le gocce d'acqua che le colavano dai capelli castani, si imbatté in me, l'ex moglie, che uscivo di corsa dalla camera da letto che spesso condividevano, con i vestiti sporchi del mio ex marito in braccio. «Ciao, stavo prendendo i suoi...» Lo disse prima di tornare di corsa al piano di sotto, dove stavo facendo il bucato. Sono pochi i momenti che meglio descrivono quel periodo della nostra vita. Io con il bucato puzzolente del mio ex tra le braccia, che cerco di sparire come se fossi la cameriera di un personaggio famoso e instabile. Il mio ex e io abbiamo avuto un confine piuttosto labile tra casa mia e casa sua. Viviamo su piani diversi di una casa bifamiliare a Brooklyn. Nostro figlio di 8 anni può correre al piano di sopra per implorare suo padre di lasciarlo giocare a Minecraft e correre al piano di sotto per mangiare i cornflakes con me. Mi intrufolo nell'appartamento del mio ex quando una ricetta richiede dei semi di chia e lui bussa alla mia porta quando ho bisogno di aiuto per regolare l'orologio che è troppo in alto per me. Siamo stati così per più di 2 anni. Tecnicamente siamo ancora sposati, anche se abbiamo chiesto il divorzio. Alcuni vicini sembrano ancora pensare che stiamo insieme, ma non siamo una coppia. Non condividiamo più il letto, non ci sbaciucchiamo più, non facciamo più i turni per preparare l'insalata, non ci facciamo più i grattini alla schiena, non sogniamo più viaggi in Italia, non ci abbracciamo più in pubblico, non litighiamo più perché le tapparelle sono storte, non stacchiamo più assegni a un consulente di coppia. Non speriamo più di risolvere il problema.
Devo chiamare in ufficio prima che vadano via. Joanna, sarai fiera di me.
Io ti lascio.
Cos'è questo, uno scherzo?
La Columbia Pictures presenta Dustin Hoffman e Meryl Streep in Kramer contro Kramer.
Per un po' di tempo siamo stati ancora coinvolti l'uno nella vita dell'altro ed è per questo che sono stata accolta nell'atto di svolgere un compito da moglie dalla donna con cui lui sta costruendo un'intimità e una fiducia. In seguito abbiamo deciso che la divisione tra i nostri luoghi aveva bisogno di confini più chiari. Alcune cose dovevano cambiare, compreso il compito di fare il bucato. Può essere difficile immaginare sentimenti o accordi che non si conoscono. Per esempio, imparare la parola tedesca Schadenfreude per dare un nome a quel sentimento oscuro che si prova dentro di sé e che è stato per me come il piacere di assaggiare una cucina completamente nuova. Quando ho imparato questa parola, non solo mi sono sentita sollevata dalle vergogne di quel sentimento, ma ho anche potuto ridere di me stessa per questo. Non abbiamo il vocabolario giusto per le relazioni con i nostri ex coniugi. Il termine ex è carico di significato. Il simbolo stesso della X è un segno di cancellazione. Come se, sposandosi e poi divorziando, si fosse commesso un errore da cancellare con una grossa penna rossa. O forse la X è un incontro, il punto d'incontro di 2 linee diagonali, e poi è una separazione. Ma come molti ex, condividiamo un figlio. Non ci separeremo mai completamente. A differenza di molti ex, condividiamo un conto corrente e una casa. Il mio ex è la fonte del cromosoma Y da cui è nato nostro figlio. Fa video musicali con nostro figlio, lui ha il pianoforte e il ragazzo la batteria, e lo porta in campeggio per giorni interi. Il mio ex vive al piano di sopra, mi incoraggia a uscire con qualcuno, discute i confini tra i nostri appartamenti in modo da avere la possibilità di costruire una relazione d'amore con la sua ragazza, che tra l'altro mi piace, e mi manda un messaggio dal negozio di elementari per sapere se ho bisogno di qualcosa. Il nostro matrimonio non ha funzionato, ma abbiamo sfruttato al meglio la nostra separazione. Quando ero bambina, negli anni Ottanta, il divorzio significava guerra. Se i bambini non erano le armi, erano le vittime. Battaglie per la custodia, amici che sceglievano da che parte stare, avvocati come strateghi e generali. Svegliarsi in un Holiday Inn con tua madre che ti dice che vuole divorziare da quel buon a nulla di tuo padre. Un padre a cui è stato negato il diritto di visita dopo che la madre aveva convinto il giudice che non era idoneo. I bambini della mia generazione, la generazione X per coincidenza, sono stati cresciuti a suon di racconti negativi sull'ex, sulla sua inettitudine in cucina, sul suo rifiuto di versare gli alimenti. Oggi è diverso, riusciamo a mantenere i nostri amici, non maltrattiamo i nostri figli con l'odio. È un'epoca più gentile e delicata. La ragazza del mio ex si è trasferita al piano di sopra. Di conseguenza ho smesso di fare il bucato del mio ex e non trovo più le sottili ciocche dei suoi capelli argentati arrotolate intorno ai miei leggings. Non corre nemmeno a prendere il burro di mandorle dalla dispensa del mio ex quando sono a corto o a controllare che nostro figlio abbia abbastanza calzini lassù al piano di sopra. Ora che il mio ex ha una compagna, una persona che deve riconciliarsi con questa nuova forma di cogenitorialità, non varco più la soglia del loro appartamento senza essere invitata. Con molte smorfie e inutili scuse, il mio ex mi ha spiegato che non posso più entrare a casa loro senza invito. Posso essere un po' ottusa, ma non così tanto da non capire che proteggere la privacy della coppia è essenziale per la coltivazione del loro rapporto. So e mi rammarico che per loro il fatto che io abiti al piano di sotto sia un problema.
Perché dovremmo considerare nullo il vostro sacramento?
Dovreste considerare nullo il nostro sacramento per un motivo molto semplice. Siamo divorziati da anni. Prima possiamo divorziare.
Cosa? Di nuovo?
Solo in un modo diverso.
Naturalmente c'è un prezzo da pagare da entrambe le parti. Un uomo arriva, si avvicina per il primo bacio e magari sente vostro figlio che corre al piano nell'appartamento di sopra. Cerca di ignorarlo, ma non può fare a meno di pensare: il padre di suo figlio è proprio al piano di sopra. Magari avete un bell'aspetto, vi sentite belle, ma niente uccide il momento come il calpestio di un ex al piano superiore. «Ci sentono?» chiede il vostro accompagnatore ansimando. «Per niente», rispondete voi baciandogli il collo. «Io lo sento», sussurra lui. «Sì, ma non le parole, giusto, solo i suoni». «Ah, ok», dice lui. «Ok». La volta successiva che vi incontrate vi dirà: forse è meglio se rimaniamo solo amici. I costi includono anche a volte una maggiore solitudine. È sera, ad esempio, si cucina, si ascoltano i podcast per tenersi informati, ma anche per avere un po' di compagnia. Per il resto il vostro appartamento è insolitamente silenzioso. Il tuo ex ha portato tuo figlio al nord per qualche giorno e non c'è nessuno che ti implori di giocare a Minecraft. La sua ragazza è rimasta a casa e si sente la sua voce al piano di sopra, ma non le sue parole. Magari è al telefono con il tuo ex. L'intimità, vi viene ricordato, continua anche senza di voi, così come l'amore.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Sky, just the two of us, you and I.
Questo brano è Just the Two of Us, cioè Solo noi due, di Grover Washington Jr., mentre la storia che vi abbiamo raccontato è un pezzo del New York Times, scritto da Jordana Jacobs, che è l'autrice e protagonista, come sempre succede per quella splendida rubrica che è Modern Love, da cui prendiamo moltissime storie che parlano soprattutto d'amore, ma non solo, di relazioni, di vicinanze e di lontananze. Vi abbiamo fatto sentire un paio di suoni di film, uno ovviamente era Kramer contro Kramer, il film che più di tutti ha segnato la storia del divorzio occidentale. L'abbiamo visto tutti, perlomeno tutti quelli della mia generazione, tutti ce lo ricordiamo come un incubo, come una roba drammatica. È un film con Meryl Streep e Dustin Hoffman del 1979 ed è un film che racconta quel modo di separarsi. Devo dire che è molto ottimista, molto ottimistica anche la maniera di vedere le cose oggi di Jordana Jacobs. Sembra tutto più facile, ma immagino, non lo dico per esperienza, ma immagino che non sia sempre così. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale, la storia originale scritta da Federico Bernocchi ed è la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Abbiamo iniziato ieri la nostra nuova storia seriale originale, siamo già nel cuore del nostro racconto. Silvana è una donna che ama profondamente la montagna e ha fatto una promessa a un uomo a cui deve molto, Agostino. Silvana gli ha promesso, poco prima della sua sfortunata di partita, che avrebbe messo nero su bianco una storia. La storia della sua ascesa al Sangai, il vulcano. Per cui eccoci qui, pronti a cominciare. Io vi devo chiedere scusa perché ci saranno degli errori probabilmente di pronuncia di alcune cose che leggo in questa storia, ma Silvana spero non me ne vorrà e tutti gli amanti delle pronunce corrette, soprattutto dei nomi delle montagne. Insomma, per continuare questa storia ci spostiamo in Ecuador. State con noi. Nel 1989 mi trovavo in Ecuador, dove ho trascorso un lungo periodo di lavoro.
Sono partita nel 1988 con un contratto di cooperazione internazionale, di volontario in servizio civile, e avevo il compito di insegnare zootecnia e genetica in un'università locale nella città di Cuenca, che è la terza città dell'Ecuador, bellissima cittadina coloniale, e lavoravo lì in università. Sono rimasta 2 anni e mezzo in Ecuador.
L'Ecuador è un paese meraviglioso che riunisce in un solo piccolo territorio le bellezze di coste tropicali, montagne alte più di 6.000 metri e l'inizio del bacino amazzonico. Per me, che amo la montagna, la zona andina è sempre stata la più affascinante. Di tutte le montagne ecuadoriane, quella che mi ha sempre affascinato maggiormente è il Sangai.
Il Sangai non è una delle vette più note, non è uno dei primati da raggiungere, è alto ma non è altissimo, arriva a 5.230 metri, però è considerato una montagna particolare perché è molto attivo. Quando io sono salita era classificato come il quinto più attivo del mondo e poi si trova nella cordigliera orientale. La cordigliera orientale è più affascinante di quella occidentale perché a oriente c'è l'Amazzonia, per cui questa zona è molto rigogliosa, cioè è una via di mezzo tra la montagna e già un inizio del bacino amazzonico. E il Sangai è anche molto lontano. Per arrivare sul Sangai devi attraversare un pezzo di foresta che è tutto su e giù. E poi, siccome è in questa zona che riceve l'acqua dall'Amazzonia, è anche molto piovoso.
Questa montagna si trova all'interno di un vasto territorio che nel 1987 è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale, grazie alle bellezze naturali del luogo e alla presenza di specie animali rare, quali il tapiro, che qui viene chiamato Danta, e il condor delle Ande. Il Il fascino maggiore del Sangay è comunque probabilmente dovuto al fatto che questo vulcano è isolato dal resto del mondo. Io non mi considero certamente un grande andinista, ma durante gli anni trascorsi in Ecuador ho avuto la fortuna di conoscere e avere come amico Silvio Pesantez, che a quei tempi era sicuramente uno dei più validi andinisti ecuadoriani e che era già salito sul Sangay, di cui mi parlava come di un luogo incantato.
Silvio Pesantez abitava a Riobamba, un'altra città dove c'erano tanti altri volontari italiani. Nei fine settimana andava a trovare questi amici e, essendo anche loro appassionati di montagna, avevano conosciuto Silvio Pesantez perché era uno dei più importanti andinisti del periodo e faceva anche da guida per le spedizioni. È lui che mi ha parlato del Sangay per la prima volta, mi ha parlato di tante montagne, ma come parlava del Sangay era una cosa particolare.
Dopo circa un anno di permanenza in Ecuador, avevo deciso sarei salita su questa mitica montagna di cui avevo tanto sentito parlare.
L'altro italiano che è salito con noi, Paolo Catelan, mi diceva sempre: ah, io sono andato a allenarmi, sono andato a correre, sono andato a fare. Mi dicevo: ma io non ho fatto niente, non lo so, ce la farò a salire, boh. Andavo in montagna, andavo spesso, però di solito erano cose di uno o due giorni, per cui l'idea di una spedizione di 5 giorni in quota e con distanze da percorrere così lunghe mi sembrava abbastanza impegnativa, diciamo, sì, ai limiti delle mie possibilità.
Fu così che partì da Cuenca, la città in cui risiedevo, per recarmi a Riobamba, una piccola città posta a 2750 metri sul livello del mare, al centro dell'altipiano, dove abitavano i miei compagni di spedizione, Silvio Pesantez, di cui ho già parlato, e Paolo Catelan, un fisico italiano che lavorava in Ecuador per la stessa organizzazione per la quale lavoravo io.
Paolo Catelan è un fisico, quando ha finito il suo contratto è tornato in Italia, quindi è ritornato in Ecuador, si è sposato con un'equatoriana ed è rimasto veramente molto in contatto, ha fatto anche molto per questa comunità campesina di Alao perché ha organizzato delle raccolte fondi, delle collette per costruire la scuola, insomma è diventato un po' l'eroe del paese.
Sono Apparat che cantano Goodbye in una puntata che si intitola Ok, me ne vado. Grazie mille a Federico Bernocchi che costruisce la nostra storia seriale originale, grazie a Silvana che ci permette di raccontarla e ovviamente un grazie va a tutto il resto della redazione, oltre a Federico, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a noi e insieme a me e a lui, grazie a Paolo Corleoni che fa il sound design e grazie a Luca Micheli che invece sceglie tutti i brani che ascoltate. Vi ricordo che c'è anche una playlist su Spotify, oltre al nostro podcast ovviamente che trovate sul sito di Radio 24, su Spotify o qualunque piattaforma utilizziate. Su Spotify, se cercate Matteo Caccia racconta, trovate la playlist che il nostro Paolo Corleoni compone di settimana in di giorno in giorno, di settimana in settimana, di settimana in settimana. Se c'è qualche brano che vi piace, ad esempio questo di Apparat, potete recuperarvelo andando sulla nostra playlist di Spotify. Ora linea al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!